Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenute, benvenuti a questa nuova declinazione di A Tempo di Parola, la serie di documentari che vi stanno tenendo compagnia per quest'estate di Radio Popolare. Si chiama Discoteche d'autore, vi spiego cos'è. Discoteche d'autore parte da alcune domande. Qual è la musica di uno scrittore quando chiude un libro e sfoglia le pagine del mondo? Che il libro sia suo o che sia un libro che sta leggendo, quali musicisti che ha incontrato, i concerti, quali sono le opere che ha amato, quali dischi avrà comprato. Ecco, abbiamo immaginato proprio che Discoteche d'autore sia un modo, un percorso per rispondere a queste domande, costruendo ogni volta un personaggio diverso, ogni volta una puntata diversa, la playlist immaginaria, ma fondata rigorosamente, che rappresenti un grande protagonista della letteratura, fondata su quello che lui e lei hanno detto di sé e quello che di loro hanno detto gli altri. Quindi ogni volta racconteremo un intelletto protagonista della letteratura attraverso il suo rapporto con la musica, attraverso i suoi gusti, le passioni, le coincidenze, attraverso gli incontri, testimonianze, attraverso dei frammenti biografici. Diciamo che siamo un po' andati a caccia per potervi raccontare le storie musicali di persone che raccontano, perché anche gli scrittori, prima di diventare classici, sono stati degli ascoltatori, sono degli ascoltatori. È il primo dei nostri personaggi, è un individuo apparentemente tranquillo, ma con una delle prose più enigmatiche e ricche di inquietudini della storia del Novecento. Sono gli stessi titoli delle sue opere a raccontarci il nucleo della sua ispirazione, almeno a livello emotivo. Il segreto del Bosco Vecchio, il deserto dei Tartari, la famosa invasione degli orsi in Sicilia, i sette messaggeri, eccetera, eccetera. Ed effettivamente c'è qualcosa di inquieto, di insonne, qualche cosa che è fatto di ricerca, di inchiesta nel rapporto che Dino Buzzati ha con la musica, e forse proprio i suoi titoli ne tradiscono la presenza. La musica per Dino Buzzati non è mai stata un semplice interesse collaterale, è una presenza costante comunque, e sono pieni di musica la sua biografia, il giornalismo, i romanzi, i racconti, il teatro. Ed è un rapporto che comincia presto. Vi porto con me a San Pellegrino di Belluno, primi del Novecento. Buzzati era del 1906, quindi la sua Belluno era ancora memore del terremoto del 1873, città con inverni gelidi, con la prima guerra mondiale che incombeva, e con la prima guerra mondiale sarebbe andata incontro a quello che proprio i bellunesi chiamano l'anno della fame, che fu consumato al riparo delle Dolomiti, un riparo incombente. Con una sua bellezza immobile, aspra, che ha qualcosa anche della musicalità della prosa di Buzzati, e le conferisce un po' quel senso di pausa, di attesa, di contemplazione del silenzio che rende Buzzati un caso unico nella nostra letteratura. Dunque, si parlava di stenti e di anno della fame, però c'è da dire che la famiglia Buzzati non è esattamente una famiglia qualunque. C'è una storia curiosa sulle sue origini, che tra l'altro è stata indagata da uno storico bellunese, di quegli storici municipali che fanno delle indagini molto meticolose sugli uomini illustri del territorio, Luigi Alpago Novello, che ricostruisce che gli antenati di Buzzati arrivarono dall'Ungheria. Erano arrivati lì nel 400, in fuga da un'epidemia che aveva colpito Budapest, e si erano stabiliti a Bribano, che è un piccolo paese, anche questo, non distante da Belluno. Li chiamavano i Budat, cioè quelli che vengono da Buda. Poi, e come spesso succede quando i dialetti mettono mano ai cognomi e li mutano, no? Budat diventa Buzzat e infine Buzzati. Però C'è qualcosa della pusta, della immensa pianura ungherese, con la sua immobilità, i suoi orizzonti infiniti, la sua stasi temporale, anche nel deserto dei Tartari, nel capolavoro di Buzzati, dove il paesaggio sostanzialmente ha in sé qualcosa di metafisico. L'attesa metafisica della fortezza Bastiani può davvero rimandare alla pusta. Le atmosfere surreali, l'ineluttabilità del destino, l'attesa immobile, sanno anche molto di letteratura russa. La letteratura russa con il suo misticismo, con il suo senso dello spazio che sembra essere nella percezione sensoriale di chi scrive e nella cultura del popolo, una sorta di senso antropologico dell'attesa, che c'è anche nella musica. Se si pensa a quanto della desolazione inquieta delle steppe e dell'Asia centrale del grande musicista russo Borodin c'è nel deserto dei Tartari.
Thank you.
Forse gli avi di Dino Buzzati erano stati dei fabbricanti di armi, di fatto, degli artigiani del ferro, all'altezza della generazione di Dino Buzzati, erano dei professionisti. Giulio Cesare, il padre, faceva il professore, di diritto tra la Bocconi di Milano e l'Università di Pavia, mentre la madre era una nobildonna di origini veneziane. Quindi, diciamo che fuori dai frangenti della guerra, la famiglia era una famiglia che conduceva una vita molto agiata, serena. L'inverno lo trascorrevano a Milano, mentre invece poi in estate si trasferivano nel Bellunese, dove Dino aveva la possibilità di immergersi nelle arti. La biblioteca di famiglia è una delle sue fonti di ispirazione, non solo di formazione, però anche matura un interesse per le arti figurative e per la musica. E per questo motivo, a 12 anni, come si addiceva tra l'altro a un ragazzo di buona famiglia, il giovane Dino, l'adolescente Dino Buzzati viene instradato allo studio di uno strumento, in particolare del violino. E l'autore che prediligerà anche in futuro è Johann Sebastian Bach, che qui ascoltiamo in una delle composizioni predilette da Dino Buzzati. Il concerto per due violini e orchestra barocca condotta da Ton Koopman, e i due violini sono Monica Haggett e Alison Bury. Thank you. Rimasto orfano di padre a 14 anni, Dino Buzzati si iscrive al Liceo Parini a Milano e lascia il violino per il pianoforte e successivamente poi si laureerà in giurisprudenza, quindi nulla che sembri assecondare, diciamo, la sua predilezione per la musica. Ma nonostante la laurea brillante con una tesi sul concordato ecclesiastico, la natura giuridica del concordato tra Stato e Chiesa, Dino Buzzati proprio a quel punto, nel 1928, appena laureato, viene assunto al Corriere della Sera, però come critico d'arte, in particolare musicale. E quindi qui davvero che si profila la figura del Dino Buzzati, amante della musica, appassionato di musica. Da Belluno vi ho portato a Milano e adesso facciamo un salto a Cremona, precisamente nella via che collega il Teatro Ponchielli alla chiesa di San Pietro al Po. Lì troverete una via che si chiama Via Gaetano Cesari. Fu proprio quest'uomo di altri tempi, un massone nella Loggia alla Ragione di Milano, laureato in filosofia a Monaco, diplomato in violoncello che aveva anche studiato composizione e musicologia in Germania, che fece da maestro a Dino Buzzati durante il suo apprendistato da critico musicale al Corriere della Sera. Gaetano Cesari lo era da sempre, dal 1908. Quando aveva iniziato prima al Secolo e poi al Corriere, dove Dino lo trovò. Dino il suo vice lo rimase per 2 anni, fino al 1930. Gaetano Cesari sarebbe morto poi nel 1934. Dino Buzzati rimase al Corriere della Sera praticamente tutta la vita. Non faceva solamente il critico d'arte, anzi, sostanzialmente faceva di tutto: correggeva bozze, faceva il cronista, il redattore, persino il corrispondente di guerra. E in particolare poi era un elzevirista, cioè lui scriveva degli elzeviri, che è un tipo, se vogliamo, anche di genere letterario, tanto che molti di questi elzeviri poi finirono nelle sue raccolte di racconti. E comunque è una sorta di libertà che l'autore ricava per sé, tanto che al Corriere della Sera si ritrovava a rifiutare alcuni incarichi pur di mantenere il suo ruolo da elzevirista e rispettarne le scadenze. Molti di questi elzeviri finiscono nelle sue raccolte, tipo Cronache terrestri, le cronache fantastiche, i 60 racconti, eccetera. In realtà, un racconto legato alla sua attività di critico alla Scala, quello che proprio menziona realmente il teatro, non nasce dal suo rapporto con il Corriere della Sera, ma da quello con l'Europeo. Ed è uno dei suoi racconti più famosi, si chiama appunto Paura alla Scala. Però, per capire il clima da cui nasce Paura alla Scala, in cui nasce Paura alla Scala, bisogna fare un passo indietro e andare a una data precisa, il 14 luglio del 1948, che è la data dell'attentato a Palmiro Togliatti. Sono le 11:45 del mattino, Palmiro Togliatti esce da Montecitorio insieme a Nilde Iotti e ad aspettarlo c'è lo studente 24enne Antonio Pallante con una pistola e un obiettivo preciso, cioè fare fuori il segretario del Partito Comunista. Spara 3 colpi, ferisce gravemente il segretario, ma non lo uccide. La notizia dell'attentato si diffonde e il paese esplode: scioperi, manifestazioni, scontri con la polizia. Questo è il clima da cui prende spunto Dino Buzzati. Il direttore dell'Europeo, Arrigo Benedetti, a lui l'idea e quindi gli propone di scrivere un racconto ispirato al clima di quelle giornate. Buzzati non racconta la politica in modo diretto, Certo, quindi fa quello che gli riesce meglio, prende una paura reale e la trasforma in una storia metafisica. Quindi in Paura alla Scala la vera protagonista non è una rivoluzione, non è un clima di dissenso o di incertezza sociale, però è proprio il modo in cui una voce, una semplice voce, può diffondersi, crescere, terrorizzare una collettività. È un po' come L'angelo sterminatore di Buñuel, un po' come Quarto potere di Orson Welles. È un racconto metafisico. Il pubblico e del teatro alla Scala c'è realmente, però è un'allegoria della cittadinanza, di un coro sconvolto. Potremmo quasi considerarlo un'allegoria del genere umano. Tutto si svolge al Teatro alla Scala di Milano. Gli occhi attraverso cui guardiamo la scena sono quelli di un anziano maestro, Claudio Cottes, che ha timore per il figlio. E la rivoluzione è una paura, un'attesa metafisica come quelle che sono molto care all'autore, e contrasta con le sete décolleté del pubblico da prima alla Scala. Quella sera debutta un'opera moderna, La strage degli innocenti di Pierre Grosgemuth, opera immaginaria che tradisce anche un po' il rapporto ambivalente che l'autore ha con il genere opera modernista, su quale torneremo poi, e che sicuramente fa sentire elite di raffinati intellettuali i presenti. Quindi pubblico applaudente, critici soddisfatti, tutto sembra procedere secondo questo rituale d'alta società. Però a un certo punto iniziano a circolare delle voci e si dice che un misterioso gruppo rivoluzionario, i Morsi, stia marciando dalle periferie verso il centro di Milano per prendere il potere e per mettere in pericolo proprio il pubblico dei notabili della Prima alla Scala. In realtà nessuno li vede questi Morsi, però si crea il panico lo stesso. La notte sembra non finire mai. C'è tutto un parossismo di sospetti finché arriva l'alba. Milano ricomincia lentamente a vivere, passano i tram, la gente va al lavoro, si rimette in moto, si mischia all'eleganza del pubblico che quasi sembra trasecolare, no? Nel contatto con la vita reale, e sul finale enigmatica compare una fioraia.
Fra diavolo, l'Ernani, puritani, vespri siciliani.
Poi dal vecchio palco della Scala c'è l'appuntamento nel buffet.
Un sorso di Massala, due tre maroni da sé.
E all'uscita la fioraia della Scala
offre un mazzolino di pansè.
Stai
bella figlia dell'amore,
amami Alfredo,
un bel di vedremo.
E passano le stagioni, si cambia il cartellone,
e quanta musica alla Scala.
Fedora, Lorelai, Mascagni e Zandorai.
E il valzer, ecco il valzer, anche il valzer.
Ma poi la dell'America arrivò,
il richiamo dell'americano a Parì,
che Toscanini ci portò.
Lui stette solo un giorno e subito in America tornò.
città dei tempi più lontani.
Ma non di Massonet, la Carmen di Bizet, fratiamolo l'Ernani, puritani, vescovi siciliani.
Lentamente poi il sipario cala, scendono le luci nel foyer,
e vuota già la sala e non rimane che
questo vecchio banco della vecchia scala
del gennaio del 93. E buio ormai la sala, la folla più non c'è, resta solo il vecchio palco della scala del gennaio del 93.
La descrizione che della scala è in questo celebre brano del quartetto Cetra è risvolto, diciamo, mondano e ironico crepuscolare della inquietudine che invece si respira nel racconto di Buzzati. Ma la vicinanza con il quartetto Cetra l'abbiamo rilevata anche da una curiosa coincidenza, cioè un loro pezzo, Ferrovia Sopraelevata, si chiama esattamente come una sorta di radiodramma messo in scena, una specie di chimera dal punto di vista formale, che Buzzati scrisse per Luciano Sciagli, che nel suo libro Buzzati in musica, una delle fonti più attendibili che documentino il rapporto tra Dino Buzzati e la musica, oltre al fatto che è tutta una lunga storia la collaborazione, la stima, la correttezza, la complicità intellettuale, l'affetto che si respira in queste pagine che poi sono un libro bellissimo. E di Ferrovia Sopraelevata riporta proprio il libretto di Sala che ne racconta la trama e dice: un diavolo spedito in missione sulla terra col nome di Max per condurre a perdizione le anime si innamora proprio della ragazza che gli è riuscito a rovinare, Laura. Da qui la sua conversione, affronta la pericolosa incognita di un elettroshock che doveva essere nella versione originale in realtà un esorcismo, ma la cosa non piacque alla severa censura dell'epoca, per cui ci fu questo intervento e il diavolo Max viene sottoposto a elettroshock. Anzi, per tornare al libretto di Sala, all'incognita di un elettroshock che non si può prevedere quale risultato dia e che infatti lo trasforma in un cane. Ci leggo anche del Bulgakov in questa cosa. Ciò non gli impedisce di riscattare la sua natura demoniaca con un gesto eroico e disperato insieme buttandosi sotto al treno dei diavoli che portano Laura all'inferno e lo fa deragliare. Così la storia si conclude per Max e Laura in un ipotetico paradiso con la soddisfazione di tutti tranne che di Belzebub e con un gioioso alleluia. Lo stesso autore del libretto, continua proprio Buzzati stesso, si rende conto di come un lavoro di questo tipo possa destare qualche diffidenza per il sospetto di una indebita contaminazione. Qualcuno probabilmente non vedrà infatti di buon occhio adottate sulla scena lirica forme quasi narrative e comunque considerate esclusività del teatro di prosa. Ma quello che conta, come sempre, non è l'appartenenza a un genere piuttosto che a un altro. Quello che conta è il risultato. Grazie al decisivo apporto della musica, riuscirà Ferrovia Sopraelevata a interessare, a divertire, eventualmente a commuovere. Se ciò avvenisse, gli autori non avranno rimorsi di sorta, quale che sia il girone a cui possono essere assegnati. Ferrovia Sopraelevata debuttò nel 1955 al Teatro Donizetti di Bergamo, era un primo ottobre, e inaugurava un festival autunnale dell'opera lirica Teatro delle Novità. Non ha avuto molta fortuna, noi non siamo a conoscenza di registrazioni su supporto, Sappiamo che è stata rappresentata nel 2009 al Piccolo Teatro, che recentemente invece il Teatro Comunale di Ferrara ne ha proposto un altro allestimento proprio a maggio del 2026. Nel 2009 la voce recitante è stata quella di Frankie High Energy, nel 2026 invece Sofia Vecchioni. E all'epoca il primo ad essere selezionato come voce recitante fu Alberto Lupo, allora giovane attore ricco di speranze. Non avendo nulla da farvi ascoltare, ripieghiamo, si fa per dire, sulla canzone omonima del Quartetto Cetra. Ci furono rapporti diretti tra il Quartetto Cetra, Luciano Sciagli o Dino Bussati o entrambi? Non ne abbiamo notizia. Una cosa però è certa, gli anni erano quelli e tutti lavoravano in Rai in quel momento, per cui l'omonimia dei due titoli non prova niente, ma lascia sognare.
Ad Arlen c'è una vecchia ferrovia, chiamata ferrovia sopraelevata. Dall'alto passa e romba sulla via,
e com'è bello allora chiacchierare.
Ferrovia sopraelevata, fatta apposta per gli amanti, che si baciano sognanti, e si dicono così. Lei ti dice t'amo, non occorre dir bugia, sotto quella ferrovia puoi rispondere così.
E se col vecchio Tom
ti trovi a litigar,
puoi dire quel che ti pare,
strillandogli le tue ragioni. Ferrovia sopraelevata, nella notte si dirada, e allora per la strada senti solo sussurrare.
I love you, my darling.
Oh, oh, my sweetie, sweetie.
Ma poi rispunta il giorno sulla via, ed Harlem si ridesta poco a poco, sferaglia ancora quella ferrovia,
e tutti ricominciano a gridare.
Ferrovia sopraelevata, per bambini e innamorati, direttori ed impiegati, che si strillano così. Ma se lei ti dice t'amo, non occorre dir bugia, sotto quella ferrovia puoi rispondere così.
Amori deliziosi nel rombo dei vagoni,
speranze ed illusioni che mai si potranno smentire.
Ferrovia sopraelevata, fatta apposta per gli amanti, che si baciano sognanti, mentre il treno va se va.
Ferrovia sopraelevata.
Per avere un'idea di come Buzzati racconti la scala, c'è questo Elzeviro tratto da Cronache Terrestri. L'articolo si intitola C'ero anch'io quella sera alla Scala. è del 9 dicembre 1960 e coincide con un debutto importante per Maria Callas, dopo che era rimasta lontana dalle scene con litigi con la direzione del teatro, problemi vocali, tutta la storia con Aristotele Onassis, il dimagrimento, eccetera, eccetera. A parte le vicende personali della diva, però c'era un cast stellare con lei, c'era Franco Corelli che faceva Poliuto, Ettore Bastianini nel ruolo di Severo e Antonino Votto che dirigeva l'orchestra. Cioè c'erano tutti gli elementi per cui la musica dovesse essere al centro. Ma non fu questa la ricezione del pubblico secondo la divertita ricostruzione che della serata fa Dino Buzzati. C'era intorno all'atrio d'ingresso del teatro un'atmosfera alquanto folle di delirio, una tale urgenza di folla, un tale ansioso premere da tutte le parti, che la tensione non sapeva dove fermarsi. Mastodontiche Rolls Royce che si arenavano imponenti nella invalicabile ressa, altere bellezze in ermellino che a spintoni tentavano un passaggio, ansiose manovre di vigili urbani e agenti della polizia per tenere a bada la massa. Verso le 9:10 sembrava il finimondo. Il fenomeno di ieri sera, davvero impressionante, quale rapporto aveva con la musica di Donizetti, con lo sforzo artistico della Scala, con il valore degli interpreti? Poco o niente, per la verità. Dietro la classica locandina che annunciava lo spettacolo stava tutto un confuso groviglio di curiosità, di pettegolezzi, di puntigli, di mondanità, di snobismi, di spirito di corpo, di tifo sportivo. C'era nello stesso tempo una vaga aria di corte d'assise all'apertura di un grande processo. Imputata, superfluo dirlo, Maria Callas. Sarebbe stata assolta con formula piena? O avrebbe dovuto accontentarsi dell'insufficienza di prove? O c'era il rischio di una condanna a vita? Ma l'aula della corte era così splendida, i giudici così belli, gli avvocati così affascinanti, gli uscieri stessi così decorativi, il pubblico così scelto e aristocratico, che a poco la sorte dell'imputata ha finito per passare in seconda linea e tutti i presenti si sono lasciati prendere dal gusto di trovarsi lì dove regnavano il lusso, lo chic, i profumi, la spensieratezza, così da dimenticare tutto il resto. Le luci si erano già spente, il brusio della sala stava calando, Votto stava per uscire quando, nelle prime file di poltrone, si è udita distintamente una voce di uomo che chiedeva: «Ma di chi è questo Poliuto?» Ma Dino Buzzati possedeva dei dischi, nel senso proprio 33 giri e 45 giri, come li intendiamo noi? Ci possiamo mettere qualcosa nella sua discoteca d'autore? L'unica testimonianza che abbiamo trovato risale a un Elzeviro che gli fu commissionato, al solito, dal Corriere della Sera, che mandò il nostro a vedere il Festival di Sanremo, tutte e tre le serate del 1963. L'Elzeviro è delizioso, però c'è anche un altro piccolo particolare che ci interessa, cioè Buzzati confessa ai propri lettori di possedere, e beh, un po' di suspense. Diciamo i nomi, il primo è Perez Prado, dice molti dischi di Perez Prado. Passaggi più divertenti dell'Elzeviro sanremese è quando a un certo punto Dino Buzzati si mette a parlare di gioventù a Sanremo. In pratica la sua tesi è quella che la fama invecchi. Praticamente una volta diventati famosi, quello di sembrare più vecchi sia proprio il prezzo da pagare. Infatti dice: mi accorsi poi di una cosa. Di là dalle infatuazioni del momento, dalla convulsa lotta elettorale, dai complicatissimi intrallazzi per ipotecare la vittoria, da tutto ciò che era febbre del traguardo, avvertivo intorno a me un'aria risaputa e stanca. Dal complessivo allestimento scenico di gusto 1930 alle facce degli ascoltatori, dalle lampade riunite a ciuffo ai fiori che sembravano finti. E non parliamo poi delle canzoni, ma questo è un compito che non spetta a me. Perfino i divi, gli idoli, i celebri cantanti mi parvero qui ricoperti da un velo di polvere. Al bar ebbi la fortuna di vedere la Milva da qui a lì. Un clamoroso vestito rosso di struttura piramide la faceva assomigliare a una elaborata dea dell'età alessandrina e la gente si voltava sbalordita. E sarà una bellezza popolaresca finché volete, con quella faccia rincagnata e proterva, ma confesso che la trovo molto in gamba. Eppure anche Milva quella sera dimostrava 40 anni come minimo.
avesse il vestito più bianco per intonarmi al primo appuntamento il più bel fiore della primavera. È questo amore che sboccia per me. Sono messo il vestito più rosso per intonarmi al fuoco dell'amore. Brucia la terra il sole dell'agosto, ma la passione brucia solo in me. Ecco il vestito più giallo intonato alla mia gelosia. Tramonto triste d'autunno, bacio la bocca che non sarà più mia. Mi sono messo il vestito più nero per intonarmi all'ombra dei ricordi. L'inverno copre le colline verdi di neve bianca come le mie notti. Ecco il vestito più giallo intonato alla mia gelosia. In un tramonto triste d'autunno bacio la bocca che non sarà più mia. Mi sono messo il vestito più nero per intonarmi all'ombra dei ricordi. L'inverno copre le colline verdi di neve bianca come le mie notti. Quattro vestiti, quattro colori, quattro stagioni, un solo amore.
Quando Dino Buzzati andò a Sanremo non era questo il brano che presentava Milva, perché faceva un brano di Donida e Mogol intitolato Ricorda, ma non memorabile. Però questo era Quattro vestiti, testo di Migliacci e musica, scusate se è poco, di Ennio Morricone. Questo 45 giri magari, se non c'è stato, ci poteva stare nella discoteca di Dino Buzzati, se non altro perché Ennio Morricone fu l'autore della colonna sonora della trasposizione cinematografica del Deserto dei Tartari. Mentre per Il fischio al naso la colonna sonora fu affidata a Teo Usuelli, mentre quella di Un amore è di Giorgio Gaslini. E chissà cosa avrebbe detto Dino del suo racconto illustrato, la famosa invasione degli orsi in Sicilia, vedendolo trasposto cinematograficamente, lui che era anche pittore, costumista, scenografo e appunto illustratore. Chissà, abbiamo sentore che avrebbe gradito la bellezza della colonna sonora di René Aubry.
Thank you.
Gli altri dischi che nell'Elzeviro dichiara di possedere sono due 45 giri non meglio precisati di Mina e una raccolta di successi di Domenico Modugno. Ma c'è un'intervista resa a Panafieux in cui dichiara di amare l'elettronica di Schaeffer che stiamo sentendo in sottofondo e poi dice una cosa importante. Io, e l'ho già detto, trovo cretini quelli che vogliono prendere in considerazione solo la musica classica. Ci sono delle canzoni che sono all'altezza delle composizioni dei più grandi musicisti che ci siano. Prendi per esempio Stormy Weather, è stilisticamente una perfezione. Pure nel film intitolato Midnight Cowboy c'è una canzone bellissima, anzi, direi assolutamente divina, una canzone che sta all'altezza di Chopin, di Schumann, di Schubert. Ed è proprio con queste parole, con questo invito alla curiosità intellettuale e a non chiudersi a nessuna forma di ascolto che vi do appuntamento alla prossima discoteca d'autore. Ciao da Pier Giorgio Pardo. Postscriptum, la canzone era questa.
Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you